che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, eccoci qua, sono le 15 e 2 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere. Dunque, che vengono appunto fino alle 16, fino alle 4 del pomeriggio, ogni 15 giorni. E che cosa sta succedendo nell'universo carcerario italiano? Intanto la cosa più grave, però è l'unico elemento fisiologico, strutturale, e continuano le morti. Drammaticamente così, addirittura lunedì di Pasqua, l'altro ieri, nel carcere di Trieste un ragazzo si è tolto la vita impiccandosi come di consueto alle sbarre. Il lunedì di Pasqua, non credo che l'abbia scelto a caso quel giorno, proprio a, come dire, a insultare coloro che appunto anche il giorno di festa lo tenevano dietro le sbarre. Altri due sono morti nel carcere di Salerno e nel carcere di Reggio Calabria, non suicidi, ma uno per perforazione dell'intestino. Era stato ricoverato presso la sezione detentiva dell'ospedale San Giovanni e poi era stato riportato in carcere e, nonostante lamentasse dolori addominali, evidentemente non avevano nemmeno scoperto cos'era, ed è morto per perforazione all'intestino. Poi a Reggio Calabria un giovane muore in carcere, anche questo. E qui, su questo, che veramente anche qui probabilmente in caso di non aver ottemperato a tutte le necessità del malessere che questo giovane così manifestava. È il garante dei detenuti che si vuole messo in moto per costituirsi parte civile nel processo a carico così di ignoti, però ovviamente la responsabilità è dell'amministrazione penitenziaria, se verrà così formalizzata, per la morte di questo giovane. Quindi le morti continuano, dall'inizio dell'anno sono 9 le persone morte per suicidio, 20 morte in generale. Si muore tanto in carcere, si muore tanto e si muore troppo, ed è un problema che leghiamo ad un dato. Noi puntiamo molto su quel fatto perché c'è un riscontro storico e c'è anche una serie di valutazioni che adesso, in questi giorni in cui è ancora in forse questa idea di riforma, che vedremo tra un attimo a che punto si trova, anche in questa, è capitato in questa situazione di indeterminatezza né di un governo né di un'opposizione, e quindi delle commissioni parlamentari di Camera e Senato che risentono dell'assenza di un governo e di un'opposizione. E insomma, il problema è che anche altri, come Franco Corleone e altri conoscitori di carcere, cominciano a dire: state attenti che le speranze frustrate, perché molti detenuti hanno attribuito grandi speranze a questa riforma, considerate che gli scioperi della fame indetti dai radicali, da Rita Bernardini e altri, hanno coinvolto diverse migliaia di detenuti, quindi queste persone speravano in questa riforma, l'avevano, come dire, pensata, gli era stata raccontata più ampia di quanto in realtà non sia. E comunque la frustrazione di queste speranze, cioè quando vedranno che non c'è niente, oppure addirittura che non se ne fa niente, è chiaro che può succedere che l'abbattimento, così lo sconcerto a cui segue la depressione, può portare al suicidio. È già successo, l'abbiamo detto più volte, questo è un pezzo di storia del carcere di cui non si parla. Chissà, non si parla perché in Italia ci sono delle cose di cui non si deve parlare, una sorta di censura rispetto ai grandi valori, perché bisognerebbe dire che in un'altra riforma che raccoglieva le grandi speranze di tutta la popolazione detenuta, quella del 1975, una grande speranza, più grossa di questa, perché vi avevano partecipato alla elaborazione anche alcuni detenuti, quindi molte carceri si sono sviluppati collettivi, sapete, a metà negli anni 70 c'era un fiorire nelle carceri di attività molto diversa da oggi, attività non solo per fare rivolte, evasioni, proteste, ma anche per le cose erano legate, cioè la protesta, la rivolta si faceva per sottolineare delle analisi, delle valutazioni sul compito devastante del carcere, e quindi per mettere in risalto e poi questi scritti erano stati assunti da alcuni, anche scritti di carcerati, stati presi per buoni da alcuni magistrati intelligenti che c'erano allora, e quindi si sperava molto a quella riforma. Purtroppo, come abbiamo detto, c'è stata una specie di golpe nel 74, il governo Moro La Malfa ha azzerato tutte queste speranze, distruggendo queste speranze. Il problema è i dati qui non permettono di svicolare. Prima del 75 i suicidi erano molto ridotti, se no qualche decina nell'anno. Non arrivavano a una decina durante un anno, 7-8 durante l'anno, questi erano i suicidi. Dopo quella speranza delusa c'è stata l'impennata dei suicidi, che sono arrivati a livelli spaventosi. Vedremo, intanto cerchiamo di seguire attentamente a che punto è la riforma e quali sono le prospettive. Allora, riprendiamo, seguiamo un po' il cammino di questa riforma. Diciamo, ricapitoliamo ancora per l'ennesima volta, una riforma approvata già a Camera e Senato nel giugno dello scorso anno, giugno 2017, tra un po' quindi compilanno. Questa legge però è una legge delega che delegava il governo a emanare all'interno di quel quadro definito dalla legge delega appunto i provvedimenti, quindi dei decreti che facessero una serie di riforme. Quindi questi decreti non sarebbero dovuti passare poi di nuovo per l'approvazione alle Camere, ma semplicemente alle commissioni della Camera e del Senato, commissione giustizia ovviamente della Camera e del Senato, per verificare che erano il loro contenuto di questi decreti era attuativi, quindi era all'interno del quadro delineato dalla legge delega, quindi era una funzione di controllo in qualche modo, non approvazione, quindi le commissioni non devono approvare qualcosa che è già stato approvato, ma verificare che il governo si è attenuto alle indicazioni di delega del Parlamento. Dunque, che cosa è successo? Che questi decreti, per una serie di, perché l'Italia dall'estate scorsa è in campagna elettorale, quindi parlare di carcere era praticamente vietato, perché tutti a dire passa la legge salva ladri, già così l'hanno definita, e quindi è stata questo decreto è stato licenziato dal governo due giorni prima di Natale, il 22 mi pare, tre giorni prima di Natale, il 22 dicembre. Lì si è bloccato perché appunto era iniziata la vera campagna elettorale nel gennaio e febbraio, ed è dopo le elezioni, il 6-7 di marzo, il governo l'ha licenziato il decreto, perché questi decreti attuativi della legge delega sono diversi secondo l'argomento. Uno riguardava le condizioni di detenzione, che quindi è quello più grosso, anche più importante per la condizione di vita delle persone detenute. Quindi questo decreto qui, gli altri stanno ancora parecchia strada, questo era passato già per la Camera e per le commissioni della Camera e del Senato, che avevano portato, soprattutto quella del Senato, alcune modifiche sostanziali. Modifiche che il governo poteva anche non accettare, perché appunto non era in fase di approvazione, ma semplicemente di verificare che il decreto rispondesse ai contenuti della legge delega. Il governo l'ha ripreso, non ha accettato queste modifiche che avrebbero svuotato completamente questa riforma e l'ha rimessa in corso. Nel frattempo però il governo era, dopo le elezioni, il 7 o l'8 non ricordo che giorno era, ma dopo le elezioni del 4 marzo, il governo era ormai sciolto, aveva dato le sue dimissioni, c'era il nuovo Parlamento che si doveva insediare con tutti i tempi tecnici, poi il Parlamento si è insediato. Ora, dice, se facciamo, dice qualcuno, se si fanno rapidamente le commissioni Camera e Senato, commissione giustizia, questo decreto licenziato dal governo va alle commissioni che hanno 10 giorni per verificare che sia all'interno della legge delega e poi diventa esecutivo. Il problema è che le commissioni di giustizia, ma di ogni argomento, le commissioni della Camera e del Senato vengono fatte con un criterio che rispecchia il rapporto governo-opposizione. Cioè, i partiti che faranno il governo e i partiti che hanno una composizione identica nella commissione. Capite il concetto? Siccome siamo in alto mare a quanto riguarda il governo, quindi non si sa chi andrà al governo e chi andrà all'opposizione, ovviamente le commissioni non sono state fatte, ci stanno una serie, una rosa di nomi per fare. Allora, che cosa hanno fatto? Siccome non perché il decreto carcere, che praticamente sembra non interessi a nessuno di questa nuova composizione del Parlamento, non perché a quella precedente interessasse a qualcuno, non è mai interessato a nessuno, ma questi appena eletti non gliene frega granché. Però un altro decreto deve fare ancora più importante, perlomeno per le scadenze governative, il decreto economia e finanza, e quello ha dei vincoli europei quindi quello lo deve emettere Quindi ci vuole una commissione. Queste commissioni non si possono fare perché non c'è una maggioranza e un'opposizione, quindi non c'è un governo, e allora si è fatta una commissione, hanno pensato di fare una commissione speciale provvisoria che si scioglierà quando verranno impiantate le commissioni reali effettive. Questa commissione speciale dovrà esaminare in primo luogo il decreto di economia e finanza, quelle che il governo sta preparando, e poi dovrà anche esaminare questi decreti legislativi riguardanti il carcere per verificare se stanno o non stanno dentro il dettato della legge delega. È chiaro, il discorso è complesso, ma non è complesso per colpa mia, è complesso perché è complessa la procedura di questi meccanismi qui. Ora, questa commissione speciale si riunisce a Palazzo Madama, cioè al Senato, perché tra le due camere quello che conta di più, non perché non interessa anche. Ne hanno fatta una di commissione speciale che andrà un giorno al Senato, un giorno alla Camera. Comincia dal Senato, però questi qui non hanno, a parte che anche questa non è ancora formata, si insedierà oggi 4 aprile, dovrebbe insediarsi, quindi è roba di questo, lo sapremo stasera se si è insediata o meno questa commissione speciale. Oggi doveva insediarsi il 4 aprile e doveva cominciare a valutare, secondo le persone che sono state elette in questa, nominate in questa commissione speciale, per verificare, ovviamente la maggior parte dei loro interessi andrà al DEF, al documento economia e finanze, però dovrà vedere anche questi decreti legislativi, esprimere un parere che però probabilmente verranno sospesi, perché si aspetta poi le commissioni effettivamente effettive che dovranno esprimere il parere definitivo. Ora, poiché da quello che sappiamo non siamo addetti ai lavori, né ci interessano dei rapporti governo-opposizione, quale governo sarà, che composizione avrà, comunque non è il nostro mestiere, però da quello che si capisce dai giornali siamo abbastanza in alto mare, sono loro in alto mare a formare un governo, a capire chi andrà, quali partiti andranno al governo e quali partiti andranno all'opposizione, è chiaro che pare che i tempi saranno lunghi. Tutto questo quindi vedremo infatti, si parla che in questa commissione speciale ci saranno 27 parlamentari, 9 del Movimento 5 Stelle, 5 di Forza Italia, 5 della Lega, 4 del PD e 2 di Fratelli d'Italia. Questa è la cosa che dicono i giornali oggi, ma potrà cambiare tutto, lo vedremo stasera. Sa di fatto che però anche questa commissione esaminerà, ma lo farà in 10 minuti perché il lavoro principale è esaminare il documento economia e finanze, anche quello che parla di deficit, di investimenti, di debito eccetera, quello che richiede l'Europa. Quello che sul carcere verrà visto così, dopodiché verrà messa all'ordine del giorno come prioritario, probabilmente appena le commissioni di giustizia e Camera e Senato verranno formate, che ripeto per l'ennesima volta che si formeranno ufficialmente quando verrà formato il governo, e quindi si saprà che quanti del governo ne devono mettere e quanti dell'opposizione, insomma questo è il discorso, per cui è tutto sospeso in realtà. Questo fatto della sospensione già ha lasciato senza fiato le persone detenute, soprattutto quelle che avevano attribuito avevano assegnato molta speranza a questa riforma. Ripetiamo, quali sono i contenuti di questa riforma? A parte che non sappiamo, perché pendono su questo che è ancora le modifiche del vecchio Senato, eventualmente quelle delle nuove commissioni se le faranno, e quello che farà il nuovo governo, perché il governo passato non aveva tenuto conto delle modifiche peggiorative del Senato. Questo nuovo che ci sarà, e non sappiamo chi sarà, può darsi che sì o no, che prenda le proposte peggiorative delle commissioni giustizia, ma è tutto in divenire, tutto fantasioso, è inutile fare fantasie, adesso non c'è. Il problema, dicevo, che invece quello che ci interessa a noi, che c'è ed è reale, è un grandissimo malessere sviluppato tra la gran parte delle persone detenute che avevano assegnato molta speranza a questa riforma. Quali erano i contenuti di questa riforma? L'abbiamo già detti, no? Era sostanzialmente l'accelerazione dei percorsi per avviarsi alle misure alternative. Non ci sono modifiche sostanziali nel poter accedere alle misure alternative, ma semplicemente prendendo per buono la legge del 2013, quella 2012 poi modificata nel 2013, cioè definitiva nel 2013, quella che dice quando mancano 4 anni a fine pena si può andare va in misura alternativa, quando uno viene condannato a meno di 4 anni direttamente dal processo va in misura alternativa, non passa attraverso il carcere, ma va direttamente dal processo, va in misura alternativa, il giudice del processo, il giudice che ti commina la condanna, se questa è inferiore a 4 anni fa subito il fonogramma al magistrato di sorveglianza, invia il detenuto, la persona detenuta, la persona condannata e tutto l'incartamento al magistrato di sorveglianza, che dice decidi se può andare, inizia la pratica per mandarlo a misura alternativa, questo è il meccanismo. Quindi è semplicemente una, come dire, una semplificazione del percorso della persona detenuta per andare in misura alternativa. Quindi non c'è nessuna modificazione della legislativa. L'unica correzione alla perché quella legge fatta in fretta e furia, come al solito, no? Molte leggi italiane sono fatte sotto la pressione di eventi esterni, che a volte sono, in questo caso erano la condanna, la grossa multa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva più volte sanzionato l'Italia perché teneva le carceri in maniera disastrosa, non rispettava i diritti umani e tutte queste belle, perché non rispettava quello che lo Stato italiano aveva firmato, quindi come regole che altri avevano messo, ma quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui c'erano tutti i rappresentanti degli Stati europei, quindi tutto questo prima dell'Unione Europea, non c'entra nulla con Bruxelles, con l'euro eccetera, questa era una cosa fatta subito nel dopoguerra per mettere un po' sullo stesso piano del problema dei diritti, fatta per questo motivo, vietare la tortura, vietare la pena di morte, cioè una serie di meccanismi che diceva uniamo intanto l'Europa sui terreni di quelli che sono i diritti delle persone deboli, cioè che non siano aggressivi. L'Europa usciva fuori da un ventennio buio nazista, fascista, di quelle proprio dove torture, massacri eccetera si erano sprecati, e quindi voleva un po' rifarsi, come dire, un belletto, so, comunque un profilo dignitoso. Quelle cose lì l'hanno fatta gli stessi stati tutti e l'hanno firmata, quindi anche lo Stato italiano l'ha fatta e l'ha firmata, però poi non ne teneva conto, non solo lo Stato italiano, la Gran Bretagna per esempio addirittura risponde in malo modo quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo gli fa delle osservazioni, perché loro credono di essere come si dice a Roma, ma non lo ripeto perché è un po' scurrile, però insomma loro credono di essere quella roba lì, e la grande, ancora grande potenza, il grande impero britannico, e quindi quando la Corte Europea gli dice che perché le carceri inglesi fanno schifo come quelle italiane, un po' di più, bisogna dirlo, quello che è vero, ma fanno un po' di schifo, ci stanno più suicidi, il sovraffollamento è maggiore, insomma le condizioni sono un po' peggiori, e quindi ha molti richiami della Corte Europea. Bene, il governo inglese con la sua faccia tosta, per non dire appunto altre cose, poi metteteci voi gli aggettivi che volete, risponde alla Corte Europea con insulti. No, i grandi potenti, i grandi imperi se lo possono permettere, credono, ma mi pare che non sia più un grande impero, però insomma la prosopopea da grande impero ce l'ha ancora, ma non solo, ma anche la Polonia per esempio, l'Ungheria, quasi tutti i paesi hanno le carceri che fanno schifo, e che rispondono male all'Italia, però poi mette le multe, quelle bisogna pagarle, però pagano, però poi prendono a parolacce quelli della Corte Europea che stavano un po' nell'angoletto, perché sentono tra un po' li passano per le armi, ma però comunque lì ci stanno dei pezzi di carta firmati, e quindi per quanto può valere appunto il pezzo di carta firmato. Comunque sia, torniamo a bomba, come si dice. Il problema è che il problema che ci interessa a noi è che tutti questi detenuti, ma sono diverse migliaia quelli che hanno partecipato a scioperi della fame. Ecco, l'ultimo c'è stato in questi giorni, ce n'è stato uno per date che lo trovo, eccolo qua, l'abolizione dell'ergastolo, in particolare per l'ergastolo ostativo, una giornata di digiuno, questo fatto non solo dentro le carceri ma anche fuori, parenti eccetera, e un altro, queste sono detenuti parenti dei detenuti di Napoli che hanno sono andati sotto il carcere di Secondigliano, dove c'è un reparto in 41 bis, e hanno fatto uno sciopero della fame, quindi stavano lì dalla mattina alla sera senza mangiare, senza niente, insieme ai detenuti, per abolire anche loro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Quindi queste cose continuano, però quella per far passare la riforma è stato uno sciopero della fame molto prolungato, che ha è durato un sacco di tempo, molto tempo, quindi, no? E queste persone, questi detenuti, cominciano ad avere problemi, cominciano a entrare in depressione. E qui voglio ricordare che queste cose non sono fantasie di chi dice oddio farete, no, chi si rivolge al potere perché e cerca di dire sempre voi fate i danni, voi fate, no, qui ci stanno in un ragionamento molto materiale, molto secco, basato su alcuni dati, su alcuni fatti storici avvenuti, e che quindi non si può non prendere in esame. Ne parliamo tra qualche minuto. Allora, dicevamo, i dati incontrovertibili, cioè a cui non si può sfuggire, è un fatto successo all'altra grande riforma, più grande di questa, perché nel 1975, dopo ormai 6-7 anni di lotte, rivolte, manifestazioni nelle carceri italiane per che cosa dovevano fare? Eravamo arrivati all'inizio degli anni 70 e ancora nelle carceri italiane vigevano i codici di regolamenti del periodo fascista, cioè l'Italia si era liberata, così dicevano, si era liberata dal fascismo con le ricorrenze che ogni anno si facevano, eccetera eccetera, però nelle carceri vigevano ancora le regole, i regolamenti, l'ordinamento penitenziario del 1931, quello fatto in epoca fascista, quindi le carceri erano ancora sotto regime fascista, nonostante lotte, cose, tentativi di modifiche, eccetera eccetera. Questa è la situazione. Allora, chiaramente dal 68, all'interno di quella ventata di trasformazione sociale che aveva preso tutta l'Italia, e non solo l'Italia, gran parte del mondo, le nuove generazioni si sono ribellate a quell'andazzo orribile che dal dopoguerra si era installato, in tutta Europa, ma anche in altre parti del mondo, e hanno, si sono ribellate, insomma, no? La ribellione è passata nelle fabbriche, nei quartieri, nelle università, nelle scuole, poi si è anche contaminato anche le carceri, e nel 68 iniziano le rivolte, all'inizio a Torino, poi a San Vittore, poi di nuovo a Torino, insomma nel 69 si scatena tutto l'universo carcerario, in tutte le carceri scoppiano proteste, rivolte, che si dicevano nuovi codici, basta con le regole fasciste in carcere, vogliamo i nuovi codici, vogliamo anche noi conoscere la democrazia per cui si è lottato, tutte queste. Qual è il carcere democratico? Domanda. Non c'erano modelli da prendere, ovvero sia, cioè, non nell'Europa continentale, c'erano dei modelli da prendere dalla Scandinavia, perché la Norvegia, la Svezia e l'Olanda avevano fatto già dei passi avanti sul terreno della riforma del meccanismo penitenziario. Che però, e qui dobbiamo parlare sul concetto di riforma, che è una parola che dice molto poco, anzi non dice niente, perché per esempio, appunto, il carcere viene bene il ragionamento sul carcere, ma vale per ogni altro struttura o settore o dispositivo della realtà attuale. Il carcere, per esempio, se uno dice io voglio riformare il carcere, può prendere l'involucro, tutto il sistema carcere, e modificare all'interno una cosetta, no? Come se tu prendi, imballi in un contenitore rigido questo carcere, lasci inalterato tutte le regole fondamentali e dentro modifichi qualche piccola cosa, no? Quella è chiamata riforma, potremmo chiamarla piccola riforma. C'è invece, e questo è l'esempio che ci ha dato il Nord Europa, una riforma che aveva un altro, dice noi mettiamo in discussione il sistema carcerario nel suo complesso, il sistema della punizione, mettiamo in discussione il sistema della punizione, perché il sistema della punizione, se è basato sulla sottrazione di libertà, sulla deportazione, oggi il carcere in tutte le parti del mondo dove c'è, che cosa succede? Una persona trasgredisce una legge, viene preso dalle forze di polizia e in prima cosa viene trasferito, quindi deportato a un altro posto, che non è, che è un non posto, perché non fa parte della società, quindi trasferito come se fosse trasferito su Marte, perché veramente il carcere è talmente distante dalla realtà sociale che si vive, che potrebbe essere appunto equiparata a un altro pianeta, viene quindi deportato. Il concetto di deportazione, di vecchia memoria non bellissima, preoccupante, anzi viene, rimane in vita con l'esistenza del carcere, rimane la deportazione, perché una persona arrestata viene deportata dall'ambiente della vita in cui si trovava e portata in un posto dove non si sa chi è, non si sa dove sta, non si sa che deve fare, è totalmente in mano di altri. Cioè uno passa da una situazione di libertà, libertà ovviamente quelle formali, però quelle sempre puoi farlo, no? Cioè molti che dicono, ed è vero che molte sistemi di vita in questa società possono essere avvicinati al carcere, ma attenzione, è una vicinanza parziale, perché è chiaro che il lavoro di fabbrica, per esempio, ha molti punti in comune col carcere, però un operaio si può svegliare la mattina, cioè quel famoso detto scritto sui muri di Torino e Milano per diversi anni, che diceva così: oggi mi sveglio e sciopero. Oggi quindi non manco nemmeno malzo, rimango a letto, perché lo può fare. Sì, poi ne pagherà tutte le conseguenze, lo licenzieranno, dipende poi dal rapporto di forza, se lo fa da solo, se viene sostenuto dai compagni o dalle compagne di fabbrica, però lo può fare. Cioè uno dice: io oggi mi sveglio e non vado a lavorare, boh, arrivederci, fate come vi pare. È un elemento di libertà costosissimo, certo, però è una cosa in carcere non puoi fare. In carcere sei totalmente in mano di altri. Vuoi andare a far passaggio all'aria, ci vogliono gli sbirri che vengono a aprirti il cancello e fai uscire dalla cella e ti accompagnano al passeggio all'aria, al cortile dell'aria. Vuoi fare il colloquio? Lo stesso, ci vogliono gli sbirri che aprono a te, aprono ai familiari e ti fanno incontrare in un posto chiamato sala colloqui. Vuoi mangiare? Devi aspettare che viene il carrello con il vitto. Dici: ma io me lo cucino da solo. Ok, devi aspettare che viene il carrello che porta i cibi che hai comprato alla spesa. Se non sei totalmente in mano di altri, attenzione alla parola totalmente. Non c'è elemento più totalizzante se non il carcere. Se quando si parla di totalitarismo, non c'è altro elemento totalizzante che non il carcere. Voi direte: ma sì, il campo di sterminio. Esatto, infatti il campo di sterminio, e questo non lo dico io, leggetevi se fa piacere, tutti, Primo Levi, Arendt, tutti coloro che hanno conosciuto, analizzato, studiato a fondo, in parte anche vissuto, sofferto il campo di sterminio o di concentramento, vi diranno le stesse cose. Il campo di concentramento non è altro che un'estrema, un passaggio estremo, no? È un'estremizzazione del meccanismo del carcere, non è un'altra cosa, è semplicemente il carcere portato alle sue estreme conseguenze. Chiaro questo? Va messo in testa bene, perché altrimenti siamo ancora così nelle chiacchiere da bar inutili. Allora, se questo è il quadro di riferimento, quando si parla di riforma va precisato che tipo di riforma. Deve essere una riforma che aggredisce il sistema e comincia a smontarlo, oppure semplicemente un abbellimento interno lasciando le strutture di sé? Tant'è vero che, come dicevo, nei paesi scandinavi chiamarono questa riforma, quella vera, quella che aggrediva il sistema carcere e lo cominciava a smontare, decarcerizzazione. Decarcerizzazione, cioè diminuire quei meccanismi che portano in carcere. Che voleva dire questo? Vuol dire che si cominciò a fare una serie di provvedimenti per cui alcune violazioni di legge non prevedevano il carcere, diventavano altri tipi di sanzioni economiche, sanzioni di lavoro socialmente utile, mille altre cose, ma perfino appunto le misure, direttamente misure alternative, oppure arresti domiciliari, oppure quello che le volete, difficoltà di muoversi da una parte all'altra, ma non il carcere. Perché il carcere aveva questo elemento centrale, no? Era il carcere, la deportazione, la sottrazione della libertà, il totalitarismo che il carcere rappresenta, era stato quello che gran parte delle popolazioni d'Europa avevano subito nella metà del Novecento, nella Seconda Guerra Mondiale, no? Prima il nazismo, il fascismo che c'era in metà dei paesi europei, Francia, Portogallo, Italia, Germania, tantissimi. Poi appunto l'invasione del nazismo, che aveva addirittura, ecco, e poi i campi di sterminio, eccetera, eccetera. Tutte queste cose hanno fatto pensare ad alcuni: usciamo fuori da questo schema. Se di riforma dobbiamo parlare, la riforma deve aggredire la struttura, deve cominciare a smontare, a spezzettare il carcere, altrimenti non è una riforma. Questo è il primo ragionamento. Nel 1975, torniamo alle origini, si era pensato di fare questo perché era a caldo, era a metà degli anni 60 che iniziò questo percorso di decarcerizzazione in alcuni paesi, soprattutto la Norvegia, l'Olanda, ma anche la Svezia, e poi aveva contagiato molti altri paesi che si stavano muovendo su quel terreno. E poi in tutta l'Europa ha vissuto delle svolte a destra, a destra non vuol dire che sono al governo i partiti di destra, vuol dire che anche i partiti che chiamavano socialdemocratici, centrosinistra, come mi pare, comunque facevano politica. Voi pensate che in Italia nel 74 la svolta a destra che c'è stata, appunto il governo Moro-Lamalfa, propose, firmato dallo stesso Lamalfa, la reintroduzione della pena di morte. Per fortuna in Italia è previsto dalla Costituzione l'abolizione della pena di morte, quindi si doveva fare una serie di passaggi molto macchinosi. L'avete visto quando Renzi ha provato a cambiare la Costituzione per fare da due camere una sola. È molto complessa il passaggio e non si è fatto per quello. Però la proposta di modifica costituzionale per introdurre la pena di morte è stata prodotta da quel governo, così come la legge reale, così come l'aggressione poliziesca ai picchetti, agli scioperi, cioè è cominciata da allora che alcuni scioperi, se non dichiarati in anticipo, venivano dichiarati illegali, quindi passavano sotto il codice penale, le manifestazioni andavano autorizzate, altrimenti si rischiava anche, cioè c'è una svolta, ma non solo in Italia, un po' tutti, ma non è tanto che non l'hanno fatti i partiti d'estrema destra, l'hanno fatti gli stessi partiti che governavano. Il problema qual era? Che di fronte a delle società che esprimevano forte volontà di cambiamento, i governi, i poteri forti, imprenditoriali, bancari, governativi, avevano due strade: o accettare in parte, cominciare a accettare quello che veniva dalla società, le richieste dei movimenti sociali, del conflitto sociale, cominciare a accettare alcune cose sì, alcune cose, però insomma, dialogare con questi movimenti qui, e allora la situazione sarebbe rimasta, oppure dire no, o la smettete di fare richieste o vi spariamo in bocca, e hanno cominciato a sparare in bocca. Considerate nel 74 il controllo dei carceri viene dato a un generale, Carlo Alberto La Chiesa, che ha posto dei fumogeni che si lanciavano dentro le carceri quando veniva fatta una rivolta e il carcere veniva occupato dai detenuti, si lanciavano le bombe lacrimogene, cominciò a sparare sul serio, e ad Alessandria sono stati 7 morti, detenuti che stavano sui tetti, cioè niente, non è che stavano facendo qualcosa di... questo è il quadro della situazione. Quindi tutto quello che prima del 74 si era proposto con modifiche che avevano il senso di grande riforma, cioè di intaccare il sistema carcere, il sistema punizione, venne sgretolata. E la legge approvata nel 75 non c'aveva più niente di ciò che era in partenza, addirittura offrì delle cose, dei peggioramenti. Ad esempio venne introdotto l'articolo 90, che è una sorta, era il predecessore del 41 bis. Vennero introdotti, si misero le basi per l'introduzione delle carceri speciali, che poi presero la luce nel 1977. Ecco, questo, quella cosa lì portò allo sconforto di tutti, la gran parte dei detenuti che ci sperava in quella riforma, e quindi da allora si sono moltiplicati i suicidi nelle carceri.
What happened to Zeke? Oh, he's dead on a Jones, man. How about Dave? Oh, he did on alcohol. Well, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight.
Allora, per concludere questa faccenda della strada, del percorso tortuoso in salita della questa riforma, leggiamo, questa molti diranno, vabbè, ma perché i detenuti e le detenute attribuiscono tanta speranza a questa riforma? Attenzione che all'inizio di quest'anno, nel gennaio, alla fine di gennaio, quando c'è stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la relazione del DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che è quel dipartimento del Ministero della Giustizia che tiene in mano le carceri, che gestisce le carceri, e che era stato dal ministro Orlando era stato incaricato di accompagnare questa riforma che sarebbe dovuta venire, ma che sta ancora in forze, quella che avrebbe appunto portato i decreti attuativi. Nel passaggio più importante di questa relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel gennaio 2018, quindi due mesi fa, diceva: l'amministrazione penitenziaria ha immaginato e realizzato un nuovo tipo di organizzazione del carcere, mettendo al centro del cambiamento la persona detenuta, riconoscendole ampi margini di autodeterminazione al fine di favorirne il processo di maturazione e di assunzione di responsabilità nei confronti delle regole della convivenza sociale interne al carcere, primo ed essenziale passo verso un futuro positivo reinserimento nella società. Ora, queste parole avevano fatto, infatti poi si stanno sviluppando nelle carceri, grazie all'associazione, c'era alcuni dibattiti, alcuni studi su questo blocco di frasi, perché in realtà da queste che deve capire una persona? Mettere al centro la persona, dare il, quando si usa la parola, riconoscendole alla persona detenuta ampi margini di autodeterminazione. Ora noi diremo, io sottoscrivo tranquillamente, che se un carcerato, una carcerata avesse ampi margini di autodeterminazione userebbe questa per andarsene via, questo è chiaro. Però voglio dire, però, quando si scrivono delle cose bisogna stare attenti perché poi si illudono le persone. Queste frasi, questo insieme di tutte promesse, cose, cioè, e che vuol dire mettere al centro dell'organizzazione carceraria la persona detenuta? Che deve decidere la persona? Guardate che voglio dire, qui non è una riforma piccola, una riforma grande. È niente, sono parole messe così, belle parole che fanno un bel gesto, ma voi vi immaginate come fai che un detenuto salsa, va al cancello, dice: guardia, oggi devo fare questo, questo e questo. Cioè, come minimo si viene una scarpata in faccia. Cioè, voi immaginate che cos'è il carcere? Cercate, cioè, non ci siete stati, però ci sono dei libri buoni per leggerli, per capire. Cioè, che vuol dire? Che vuol dire questa cosa qui? Si usano parole inutili. Che vuol dire dare ampi margini di autodeterminazione alla persona detenuta al fine di favorire la sua maturazione, eccetera? Che vuol dire? Che appunto si gestisce, a parte che una persona credo che sia proprio inaccettabile che gestisca la sua carcerazione, ma se dovesse avere questi margini è chiaro che chiama la guardia, ci apri, devo uscire, me ne vado a spasso, cioè, ma ecco. E poi, al di là delle belle parole inutili messe in fila per tanto per far bella figura ai posteri probabilmente o sui libri di storia, chiaramente i decreti che ha scritto il governo, quindi l'ha scritto il ministro e i tecnici del Ministero di Giustizia di Viarenula, quindi, ebbene, non rappresentano questa autodeterminazione. È tutto scusate tutto un imbroglio, perché dicono, fanno soltanto dei piccole, si tratta soltanto di snellire le procedure per il passaggio alla misura alternativa, si levano dei blocchi che c'erano prima, cioè alcune impossibilità di accedere alle misure alternative per alcuni reati, quelli sono stati tolti, rimangono però il terrorismo e il grande traffico di stupefacenti. Insomma, queste cose appunto rischiano di portare una grossa depressione all'interno delle persone carcerate, che invece produrranno le speriamo di no, ma lo cominciano a dire parecchi, perché il problema è vero, possono produrre l'aumento dei suicidi, degli atti di autolesionismo e queste cose qua.
OD on alcohol. Oh, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight. We'll be right back.
Allora, passiamo a una cosa più da ridere. Da ridere però preoccupante, perché mette in luce appunto uno di quei meccanismi che, insomma, più che una riforma ci vuole per cambiare. Che cosa è successo? È successo che il sindacato, il SAPPE, che è il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, cioè delle guardie, dei secondini, il più grande, il più numeroso, quello che conta molto anche politicamente, perché hanno agganci con un sacco di politici, più o meno di tutti i partiti, ovviamente molto della destra, ma anche di altri, si è lamentato perché, attenzione, dite... Voi si è lamentato contro il governo, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, perché ha detto: state diffondendo nelle scuole che la polizia penitenziaria a volte usa violenza verso i detenuti. In realtà si riferiscono loro a un libro diffuso nelle scuole medie, la terza media, quindi forse uno dei rari buoni libri, che però fa un ragionamento, non è che dice le guardie sono cattive e meno i detenuti, dice le carceri italiane, circa 200-190 carceri italiane, pur essendo rette dalle stesse leggi e dai stessi regolamenti, non sono tutte uguali, non hanno lo stesso trattamento per le persone detenute. In realtà non l'ho letto questo libro, ma vedendo qui l'incazzatura del SAPPE posso capire che dice, fa un ragionamento molto interessante, è quello che diciamo anche noi quando ricordo spesso da questi microfoni che c'è un detto vecchio, abbastanza vecchio, però sempre reiterato perché rivivizzato dalla pratica, da ciò che i detenuti osservano, è che le leggi, i regolamenti si fermano alla matricola, cioè alla porta d'ingresso del carcere, perché non riescono a entrare, così come la legge, il diritto non entra in guerra, non entra neanche in carcere. Nel senso che perché il carcere, come appunto la guerra, si regge come tutte le altre cose, però qui è molto più esplicito, su un rapporto di forza tra carcerati e carceriere, così in guerra tra eserciti opposti, il regolamento effettivo, cioè la pratica di come stanno i detenuti e le detenute in carcere, dipende da questo rapporto più che dal regolamento, la legge e altre cose, perché il primo obiettivo del direttore del carcere e di tutto l'apparato dirigenziale del carcere e anche delle guardie, del capo delle guardie, è quello di mantenere il carcere tranquillo. Quindi a volte devono concedere qualcosa nemmeno prevista dai regolamenti, a volte devono togliere qualcosa anche questa non prevista, perché appunto devono, il problema loro è mantenere il carcere tranquillo, quello è il primo obiettivo. E questo lo sa anche il Ministero, non è che lo fanno di contrabbando, perché l'elemento principale del carcere è la sicurezza. In nome della sicurezza un direttore può fare quello che ritiene opportuno, insomma, purché mantenga la sicurezza del carcere. E allora in questo libro però c'è un ragionamento, credo interessante, cioè non l'ho letto, da quello che dice il SAP invece è un ragionamento interessante, appunto dice queste cose: nonostante le leggi siano le stesse, i regolamenti siano le stesse, non in tutti i carceri le condizioni sono le stesse, per questo motivo qua, perché dipende dal rapporto secondini, non uso la parola secondini, la uso io, però sono secondo, sempre secondini sono, insomma, da tra polizia penitenziaria e detenuti e popolazione detenuta, che varia da carcere a carcere e che quindi in alcune carceri l'attività della polizia penitenziaria è più dura nei confronti delle persone carcerate, in altre è meno dura, ecco, e quindi si dice, fino ad arrivare, parla che c'è appunto la cella liscia, che ormai è andata a finire, che poi i giornalisti chiamano cella zero perché non ha un numero e non potrebbe averlo perché non è prevista dalla struttura delle carceri, quindi non ha un numero, ma le persone carcerate che l'hanno provata la chiamano la cella liscia, perché è una cella dove non c'è niente, nemmeno una branda, un letto, un bagno, niente, cioè è liscia completamente, c'è solo un buco in fondo dove gli escrementi vengono fatti andare via buttandoci l'acqua, quindi lo ci mettono i detenuti, che non dovrebbero ovviamente, ma ci rimettono quando vogliono punire una persona detenuta pesantemente, quando vogliono, come dire, imporre a una persona detenuta di essere tranquillo, insomma la famosa cella liscia, i pestaggi che ci stanno, insomma, tanto, dice queste cose qui, dice la realtà. E il Sappe dice: una vergogna, ci fanno di fronte ai giovani, alle giovani generazioni, ci fanno passare come torturatori. Questa è loro, e si sono incazzati. Questa cosa è riportata dal Tempo di qualche giorno fa, il giornale Il Tempo, molto reazionario, ma che sta vicino appunto al sentire delle guardie carcerarie, e dice e dice appunto che si sono molto arrabbiati. Il pezzo che loro riportano, il Sappe riporta, è questo. Su questo libro c'è scritto, dicono loro: il più rilevante elemento di differenziazione tra un carcere e l'altro resta tuttavia un elemento illecito, non previsto da qualsivoglia regolamento. Si tratta dell'uso della violenza da parte dei poliziotti penitenziari, che purtroppo in alcuni istituti viene riscontrata. Finite le chiuse virgolette, questo dice il libro. E siccome probabilmente sta dentro un ragionamento molto effettivo, la legge non opera mai così, come se fosse appunto un segnale divino cambiando la natura degli umani. Questo purtroppo non c'è, è nei sogni di qualcuno, però la realtà è un po' diversa. E quindi questo spiega che appunto il rapporto tra come si chiama loro, polizia penitenziaria e carcerati, cambia da carcere a carcere secondo delle dinamiche, e dice che spesso il cambiamento è dovuto alle attività illecite, perché non sono previste, non è che il pestaggio, così come la cella liscia, così come bastonature, non sono previste da nessuna legge e regolamento, però vengono attuate da tutti. Chiunque è passato dal carcere qualche manganellata si è presa, non perché fosse prevista il regolamento, perché è così. Se fai una fermata all'aria e le guardie devono sgombrare il passeggio, che volete che usano? I manganelli, gli idranti, che non sono scritti da nessuna parte. Quello è il rapporto di forza che spiega l'esistenza delle carceri. Bene, siamo arrivati alla fine, ma questa fa anche un po' ridere. Fa un po' ridere il fatto, ogni tanto c'è qualche libro buono in questo paese, ma quando un libro discreto comincia a dire, parla della realtà raccontandola per quella che è, apri di cielo, succede l'ira di Dio, perché come dice, noi poliziotti penitenziari che siamo i primi artefici della rieducazione, noi teniamo a bada i criminali per tutelare le famiglie italiane, cioè sono gli angeli custodi di questa società, loro si ritengono gli angeli custodi, descritti da molti, in un paese, questo è un paese ormai allo sbando, totalmente in mano alla destra, a destra reale, insomma, a destra vera, che sia destra al di là della sigla che ci hanno, che descrive la polizia penitenziaria come appunto gli angeli custodi di questa società, e loro ci hanno pure creduto, poveretti, cioè poveretti intellettualmente, e la polizia penitenziaria ci hanno creduto, e dice: ma come, questo libro invece dice che noi usiamo violenza, che anche illecita, che non dovremmo usare? E vabbè, è questa. Come vedete, a volte la realtà entra pesantemente anche così nel racconto, e fa incazzare la polizia penitenziaria. Bene, queste quattro risate concludiamo la trasmissione di quest'oggi, che troverete tra qualche ora anche in podcast, cioè in registrazione, per chi se la volesse sentire, perché non l'ha potuta sentire tutta o parte. Noi vi diamo appuntamento fra due mercoledì, come sempre, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, da